Modem.
Ricucire ogni singolo taglio per tagliare il traguardo e sudare con il brutto tempo asciugandosi al vento.
E le vieux port en folie. E le chaudron qui s'allume.
45.000 volontarie e volontari si sono riunite per dare il via alla loro missione olimpica.
Correre forte finché ce la fai.
Francia pronta per i giochi olimpici di quest'estate, per i quali sono attesi complessivamente 15 milioni di visitatori.
Guardare i ricordi, siamo numeri primi per pochi secondi. Le Olimpiadi tutti i giorni.
Da diverse nazioni straniere, almeno 45, sono in arrivo soldati, personale civile di polizia, per rafforzare alcuni settori critici. E l'Eliseo ha già previsto lo schieramento giornaliero di 45.000 agenti di polizia, 20.000 addetti del settore privato e 15.000 militari.
E capire che non c'è una meta proprio all'ultimo metro.
München, der FC Bayern, ist es gewöhnt, mit dem Stadion häufig international zu spielen, große Ereignisse hier auch stattfinden zu lassen. Und die Frage der Sicherheit hier, sondern es geht ja um die ganze Stadt. Ich freue mich drauf, dass es bald losgeht.
Allenarsi a star bene, tu non pensare corri, allenarsi a star bene, le Olimpiadi tutti i giorni.
Le Olimpiadi tutti i giorni è quello che probabilmente aspetta la migliaia di addetti alla sicurezza per quella che si preannuncia una stagione bollente dal profilo sportivo. Nella nostra copertina Voci e suoni da Marsiglia, dove l'altro ieri è arrivata la fiamma olimpica, e le parole fiduciose della ministra tedesca degli interni nei confronti delle misure di sicurezza messe in campo per gli europei di calcio, anche a seguito delle minacce ricevute per lo svolgimento della Champions League. Buongiorno dalla redazione di Modem, io sono Agata Galfetti, la regia è curata da Paolo Dell'Oca, alla messa in onda c'è Igor Valli. Mondiali di hockey in Repubblica Ceca, europei di atletica a Roma, europei di calcio in Germania e infine Olimpiadi a Parigi, competizioni internazionali che forse mai come oggi, soprattutto tenuto conto che con le Olimpiadi torniamo sul continente europeo dopo 12 anni, si trovano invischiate in contrapposizioni geopolitiche, belliche e storiche che ne elevano il potenziale di rischio per partecipanti e spettatori, con buona pace della tregua olimpica. L'Europa allora vivrà un'estate blindata? Ha ancora senso credere alla favola della neutralità sportiva? O ancora le federazioni internazionali dovrebbero avere più consapevolezza del loro impatto politico? Queste alcune questioni sul tavolo che affronteremo con i nostri ospiti che vi presenterò man mano. Ci sposteremo anche in Germania e Francia, ma innanzitutto saluto Giacomo Moccetti, responsabile della redazione sportiva della nostra TV. Ben ritrovato Giacomo.
Buongiorno Agata, buongiorno a tutti.
Allora, questi grandi eventi sportivi dettano l'agenda di giornalisti, soprattutto di appassionati di tutto il mondo. C'è sempre grande attesa e grande tensione agonistica. A questo giro però, insomma, la tensione non è solo agonistica. Gli eventi che vivremo e che voi vi apprestate a raccontare in radio e in TV vanno al di là delle prestazioni sportive. Allora, come la state vivendo? Forse speravate in qualcosa di più tranquillo dopo il Qatar, dopo Tokyo, dopo Pechino?
Sì, soprattutto per quanto riguarda le Olimpiadi di Parigi, devo essere sincero. Oggi partono i mondiali di hockey che per noi svizzeri sono un grande evento sportivo, ma per il mondo di fatto non lo sono. Quindi non c'è tutto quel carrozzone mediatico e non solo che segue questo evento. Gli europei di calcio sono ovviamente un grandissimo evento, però sparso su tutto il territorio tedesco, con stadi che sono abituati a funzionare con grande afflusso di pubblico. La grande novità è l'Olimpiade, perché è in un posto solo, Parigi, anche se alcune competizioni poi sono in altre località. Milioni di persone nella stessa località per quasi 3 settimane e tensioni internazionali che si riverberano in queste Olimpiadi, come hai citato tu all'inizio. Devo dire che dopo un paio di edizioni delle Olimpiadi toccate dalla pandemia di coronavirus, Tokyo 2021 e Pechino 2022, io sono stato a Tokyo per 2 settimane, potevo fare solo dall'albergo agli stadi, non potevo neanche andare al bar, quindi non potevo incrociare un giapponese. Dopo 2 Olimpiadi di questo genere ci si diceva finalmente torniamo in Europa, torniamo a vivere proprio la festa olimpica. Lo sappiamo, siamo passati da una cerimonia d'apertura che doveva essere sulla Senna con 1 milione di persone, è già stata ridotta drasticamente il numero di presenti e ci chiediamo se davvero alla fine si farà sulla Senna. Un po' di timore anche c'è, è inutile negarlo. siamo già abituati ai controlli, perché dopo Monaco 72, dopo Atlanta 96, dopo questi episodi, questi attentati, i controlli olimpici sono molto elevati, però sappiamo che non sarà un'Olimpiade spensierata come speravamo fosse.
E allora queste questioni le gireremo tra pochissimo al nostro collaboratore da Parigi. Prima però vorrei, anche solo in ordine di tempo, andare in Germania. Il 14 giugno il primo fischio d'inizio per gli europei di calcio. A Berlino troviamo il nostro collaboratore Walter Raue. Buongiorno Walter.
Buongiorno.
Allora, prima di parlare di cosa è stato messo in campo a livello logistico e di sicurezza, io vorrei chiederti l'indice di gradimento o di entusiasmo per questo europeo di calcio. Giacomo ci diceva sono eventi sparsi per tutta la Germania. Allora, come la sta vivendo la Germania?
Ma è una cosa un po' paradossale, perché in Germania questi europei di calcio quasi sono passati in sordina per il momento, sono passati nell'indifferenza quasi totale, forse anche un po' per il concetto che la Germania ha voluto sviluppare per questo campionato, ovvero quello di un campionato assolutamente non incisivo per il clima, cioè quindi molto invasivo per le città, vengono utilizzati solo gli stadi che già esistono, non sono state costruite nuove arene sportive, quindi diciamo avviene tutto in maniera quasi appunto indifferente, quasi inosservata da parte del grande pubblico, ed è una cosa nuova per certi versi, quindi sono sicuramente anche dei campionati un pochino più a voce bassa, e talmente a voce bassa che appunto molti tedeschi quasi non se ne sarebbero accorti che fra poche settimane iniziano nel paese appunto questi campionati. Quindi per il momento poca attenzione da parte dei tifosi e dell'opinione pubblica, le cose poi ovviamente all'inizio del campionato cambieranno, perché insomma siamo pur sempre in un paese sportivo e soprattutto calcistico come la Germania, però appunto il campionato è sparpagliato in tutto il paese, quindi non ci sarà questa concentrazione, forse fatta eccezione per Berlino dove avverrà la finale appunto il 14 luglio e dove ci sarà anche la cosiddetta Fanmeile, il viale dei tifosi direttamente sotto la porta di Brandenburgo, dove tutti i giorni sono attese più o meno 100.000 persone, 100.000 tifosi a seguire le partite sui maxi schermi e soprattutto anche a cercare refrigerio, a bersi in santa pace una birra e a giocare magari anche un po' a pallone in uno dei campi allestiti appositamente lungo il viale.
Allora andiamo a sentire, a tastare il polso di Parigi, dove ritroviamo il nostro collaboratore Alessandro Grandesso. Benvenuto Alessandro.
Buongiorno.
Due giorni fa a Marsiglia è approdata la fiamma olimpica dopo un viaggio via mare dalla Grecia. Allora questo era un importante test anche per tutto l'apparato di sicurezza francese in vista delle Olimpiadi, un test superato?
Sì, penso di sì, perché comunque anche se è diciamo la prima tappa, c'erano 150.000 persone al porto di Marsiglia da gestire, più un altro centinaio in città, altri 100.000 euro, quindi si può immaginare una cifra intorno ai 200-250.000 che sono arrivati a Marsiglia e per l'arrivo della fiaccola olimpica e per tutti gli eventi collaterali con i grandi concerti serali. In linea di massima è andato tutto bene, nel senso che c'è stato persino l'arcobaleno in cielo con i colori che richiamavano i colori degli anelli olimpici, e a livello della sicurezza c'è stata una buona gestione, ci sono stati momenti forse di panico perché c'è stato qualche movimento di folla gestito un po' meno bene, ma in linea di massima è stato un buon test.
Per quanto riguarda l'entusiasmo, non è come in Germania, forse la fiaccola ha acceso anche l'entusiasmo dei francesi. Ricordo che, se non sbaglio, più di un terzo dei parigini non le vorrebbero queste Olimpiadi, le cose stanno cambiando.
Ma lentamente, nel senso che proprio appena prima arrivasse la fiaccola solo il 24% dei francesi si diceva entusiasta dei giochi, quasi la metà, il 46% si diceva indifferente, il 30% scettici, con cifre che poi variano ovviamente anche a Parigi, con un 27% degli entusiasti, ma poi ci sono molti indifferenti, il 35%, scettici, il 37%, quindi sono tutte cifre per far capire che in realtà si è accesa forse, diciamo, qualcosa con l'arrivo a Marsiglia, ma siamo ancora distanti dall'ondata di adesione che magari arriverà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, col fatto che la fiaccola olimpica poi farà il giro della Francia per questi 2 mesi e mezzo.
Walter Raue, torno da te perché so che poi presto ci devi lasciare. Le preoccupazioni per quanto accade a livello internazionale, i movimenti di dissenso, io penso alle manifestazioni pro-Palestina o alle minacce di sabotaggio russe, da un lato rischiano di far scemare l'entusiasmo, dall'altro credo anche di far crescere i costi relativi alla sicurezza. Allora, due parole su quanto messo in campo dalla Germania in ambito di sicurezza e su quale minacce sono puntati gli occhi dei servizi tedeschi?
Sì, appunto, come dicevamo prima, sono europei di calcio che devono essere sostenibili da un punto di vista logistico, architettonico, climatico, ma rischiano di diventare non sostenibili da un punto di vista invece della sicurezza, perché l'impegno, lo sforzo che compierà la Germania è davvero notevole. 35.000 agenti saranno impiegati solo per diciamo seguire e accompagnare quelle partite e soprattutto anche i tifosi. Ed è proprio di oggi, insomma, una notizia, una breaking news su questo, su una filiale del cosiddetto Stato Islamico, una filiale dell'Afghanistan, che avrebbe minacciato nuovamente attentati durante gli europei di calcio, citando proprio concretamente 3 città tedesche, ovvero Berlino, Dortmund e Monaco di Baviera. Lo stesso gruppo afgano, questa filiale afghana dello Stato Islamico, sarebbe stata anche responsabile del gravissimo attentato che c'è stato a Mosca nella sala concerti, e sempre questo gruppo sarebbe anche responsabile di aver pianificato un attentato contro il Duomo di Colonia intorno a Capodanno. Allora, lo ricordiamo, erano state fermate 4 persone ed erano state anche annullate tutte le funzioni religiose nel Duomo di Colonia. Quindi diciamo, ecco, allerta alle stelle, nervosismo e grande attenzione da parte delle forze dell'ordine tedesche. I costi e anche l'impegno logistico sarà notevole, però sappiamo che da questo punto di vista la Germania è anche un po' vulnerabile, un pochino vulnerabile, come l'abbiamo visto anche nei confronti di altri attentati che purtroppo sono successi in passato. Basti pensare a quello al mercatino di Natale, proprio qui a Berlino, dove appunto le forze dell'ordine, le autorità di sicurezza sono state colte in modo del tutto impreparato, da come è poi emerso nel corso anche delle indagini.
Allora vedremo come se la caverà la Germania. Ti ringrazio, Walter, per essere stato con noi a Modem. Alessandro Grandesso, torno da te a Parigi. Allora aggiungiamo anche qualche dato per quanto riguarda lo svolgimento delle Olimpiadi. Qui si parla di milioni di persone in una sola città, o principalmente a Parigi. Avremo una Parigi blindata? Alla fine la festa popolare che si voleva forse non ci sarà?
No, ci sarà una festa popolare, ma con massima allerta, perché come in Germania anche in Francia ovviamente c'è un'allerta attentati molto alta, anche se le autorità insistono dicendo che non c'è una minaccia specifica sui giochi. Quindi c'è una volontà di rendere il più sicuro possibile il contesto delle competizioni e di tutti gli eventi collaterali. E per questo c'è un grande sforzo di organizzazione, non solamente per la cerimonia olimpica, ma in generale. Quindi le cifre che si evocavano all'inizio sono appunto cifre molto importanti, cioè stiamo parlando praticamente di un esercito, perché quando si hanno 45.000 tra poliziotti e gendarmi per il solo giorno dell'inaugurazione, della cerimonia di inaugurazione, che sarà sulla Senna, vuol dire che rispetto ai 326.000 spettatori previsti lungo la Senna, praticamente ce n'è più di uno ogni 10, un poliziotto, un gendarme ogni 10 persone, quindi stiamo parlando comunque di un massimo, un arsenale anti tutto. Poi chiaramente, come ripetono anche sia il Presidente della Repubblica Macron che tutti i ministri responsabili, il rischio zero non esiste, però c'è, diciamo, la massima azione per evitare che succeda qualcosa. Poi a queste, ovviamente, per concludere, c'è sempre sulla sicurezza i 18.000 soldati che stanno già costruendo l'accampamento alle porte di Parigi e i 22.000 addetti alla sicurezza previsti dagli organizzatori, su cui però non si sa se riusciranno a essere 22.000, ci sono polemiche perché c'è mancanza di manodopera nel settore.
Allora, ci basterebbe già solo questo giro tra Francia e Germania per dire che lo sport è legato, insomma, intrinsecamente con gli affari geopolitici, forse non solo quando ci preoccupiamo degli aspetti legati alla sicurezza. Allora introduco il nostro quarto ospite, Nicola Sbetti, professore all'Università di Bologna ed esperto di storia dello sport. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Grazie per aver pazientemente ascoltato in questo primo quarto d'ora. Vorrei partire da un concetto di questi tempi, forse che di questi tempi presenta tutti i suoi limiti, il concetto di neutralità dello sport. Lo sport può ancora definirsi neutrale, o forse neutrale non lo è mai stato?
Ma allora, secondo me sul concetto di neutralità io parlo sempre di neutralità ipocrita ma necessaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se è impossibile, i dirigenti sportivi, il Comitato Olimpico Internazionale sono i primi a sapere che è impossibile per lo sport restare neutrale, allo stesso tempo in qualche modo è un qualcosa di necessario, anche se ipocrita, perché permette al mondo sportivo di trovare un terreno di incontro che possa mettere insieme quantomeno paesi che non dico sono in guerra, perché lo abbiamo visto nel caso della Russia e dell'Ucraina, ma almeno in cui esistono grosse tensioni politiche, possono trovare nello sport un terreno d'incontro. L'esempio più clamoroso, secondo me, rimane comunque il momento della Guerra Fredda, quando le relazioni culturali fra Est e Ovest erano sostanzialmente bloccate, mi riferisco soprattutto ai primissimi anni 50, invece i rapporti sportivi potevano continuare in nome appunto di questa ipocrita ma necessaria neutralità dello sport. Detto questo, appunto, penso che nessuno tra Losanna, Zurigo e insomma dove stanno le principali federazioni sportive internazionali pensi davvero che lo sport possa essere separato dalla politica.
Ma con questa ipocrisia necessaria, come la chiama lei, le federazioni internazionali, la FIFA, il CIO, non rischiano poi di perdere credibilità?
Ma io credo che sostanzialmente quello che cercano di fare in questo momento, parliamo del Comitato Olimpico Internazionale, che forse è quella più preparata diplomatica, diciamo l'organizzazione sportiva secondo me più preparata diplomaticamente, loro in questo momento cercano sostanzialmente di sopravvivere, perché abbiamo parlato di Tokyo e Pechino prima all'inizio della trasmissione, che sono state le Olimpiadi del Covid. Noi adesso stiamo vivendo delle Olimpiadi di guerra, o forse dovremmo dire di guerre. E quindi l'obiettivo del Comitato Olimpico in questo momento è quello di portare a casa le Olimpiadi, di portare a casa Parigi 2024, e sanno benissimo che non è una cosa semplice. E sia per quello che riguarda, diciamo, la guerra russo-ucraina, sono riusciti a trovare una soluzione, per quanto complicata, che in qualche modo ha portato sia all'esclusione della Russia e la Bielorussia con la scusa formale della violazione della tregua olimpica, ma che comunque consentirà a qualche atleta russo e bielorusso di partecipare come neutrale.
Non ha fatto lo stesso per Israele, però questo è anche un altro,
esatto,
punto.
Adesso stanno cercando di trovare una soluzione con la situazione israelo-palestinese, dove però appunto in quel caso manca la violazione formale della tregua olimpica, almeno fino vedremo cosa succederà il 19 luglio, quando questa tregua olimpica scatterà.
Giacomo Mocetti, torno da te, vorrei sentire la tua opinione in merito alla credibilità del CIO e delle altre federazioni sportive mondiali e continentali, anche perché iniziano a palesarsi eventi e competizioni alternative. Pensiamo per esempio ai giochi dell'amicizia che la Russia vorrebbe tenere a settembre.
Sì, quella è propaganda, mi verrebbe da definirla tale, così come ci sono anche i giochi dove è permesso il doping, adesso se ne inventano un po' di ogni. Secondo me era giusto specificare quello che ha detto il professor Sbetti sulla violazione della tregua olimpica. La tregua olimpica è una risoluzione ONU che in pratica impone ai paesi membri, da 7 giorni prima delle Olimpiadi a 7 giorni dopo le Olimpiadi, di un cessate il fuoco. Ecco, l'invasione dell'Ucraina era avvenuta subito dopo le Olimpiadi di Pechino, quindi ancora durante la tregua olimpica, pertanto con la violazione della tregua olimpica il CIO diciamo ha un buon motivo per sanzionare un paese. Sulla credibilità, in questo caso io sono abbastanza d'accordo con il professor Sbetti che il CIO tutto sommato non si è mosso così male, ha cercato in fondo di essere neutrale, cioè ha sanzionato Russia e Bielorussia, ma al contempo ha cercato di far sì che le Olimpiadi, che dovevano essere un luogo di incontro, di fratellanza e di pace, che alle Olimpiadi potessero essere presenti i russi e i bielorussi. Il problema del CIO è che tante federazioni internazionali dei vari sport non hanno voluto i russi e i bielorussi, non hanno loro permesso di partecipare alle qualificazioni per Olimpiadi, quindi saranno pochi gli atleti presenti. In questo caso c'è tanta ipocrisia nelle federazioni internazionali, su questo non c'è dubbio, basta vedere le ultime edizioni delle Olimpiadi o le ultime edizioni dei mondiali di calcio in che paesi sono stati ospitati, tendenzialmente in autocrazie, però in questo caso il CIO ha davvero cercato di essere un momento di incontro con i giochi di Parigi, addirittura voci vicino al CIO dicevano che un anno e mezzo fa, quando il presidente del CIO Thomas Bach ha deciso di perseguire questa linea, avesse addirittura aspirazione di diventare un ipotetico candidato per il Nobel per la pace, perché si diceva: se io riesco a portare russi, ucraini, bielorussi tutti alle Olimpiadi e di fatto a dare una spinta per la fine della guerra, è un risultato enorme. Purtroppo questo non gli è riuscito.
Nicola Sbetti, torno da lei, sempre riallacciandomi al discorso che faceva Giacomo Mocchetti adesso. Dall'altro lato, le federazioni arabe, sul piano per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, non hanno cercato di forzare la mano al CIO per quanto riguarda eventuali sanzioni ad Israele, quindi la forza ce l'avrebbero?
Assolutamente, è centrato il punto, nel senso che abbiamo detto della tregua olimpica, della violazione della tregua olimpica per la Russia come decisione formale, come elemento formale che ha giustificato le sanzioni, ma in realtà, se guardiamo poi alla sostanza, la Russia e la Bielorussia sono state sanzionati perché nel momento in cui è scoppiata la guerra, tanti paesi occidentali, gli ucraini in primis, avrebbero rifiutato di fare sport con i russi, e sostanzialmente congelando e mettendo a repentaglio la continuazione dello sport internazionale. Quindi è stata una presa di posizione necessaria. Per quello che riguarda invece il conflitto israelo-palestinese, al netto del fatto che la Palestina, ma anche Israele, sono potenze sportive inferiori rispetto a Russia e Ucraina, ecco, l'elemento che è emerso chiaramente è il fatto che non abbiamo una pressione su Israele così forte da parte dei paesi arabi, o in generale da chi potrebbe essere potenzialmente un alleato della Palestina, e quindi i palestinesi in qualche modo sono stati lasciati soli in questa battaglia. Ma gli stessi palestinesi, è interessante notare che hanno degli approcci differenti, perché il presidente del Comitato Olimpico Palestinese, che è anche il presidente della Federazione Calcio Palestinese, che si chiama Rajoub, ha un atteggiamento completamente diverso dentro la FIFA e dentro il CIO. Cioè, dentro la FIFA sta chiedendo l'esclusione di Israele, dentro il CIO sta dicendo che parteciperanno volentieri, rispettando i cosiddetti valori olimpici, a Parigi 2024. E questo si torna di nuovo probabilmente al ragionamento che facevamo prima sul Comitato Olimpico Internazionale, che in questo caso si è evidentemente mosso in maniera proattiva e silenziosa con il Comitato Palestinese, offrendo un grosso aiuto per la ricostruzione seguente all'invasione di Gaza, in cambio di un atteggiamento positivo per quello che riguarda i giochi di Parigi.
Lo abbiamo detto spesso in occasione di eventi internazionali in paesi che non brillano o non brillavano per democrazia o diritti civili: lo sport è un grandissimo strumento anche per fare del soft power, ma nemmeno la democratica Francia, a dire il vero, vi si è sottratta. Alessandro Grandesso, poco tempo fa hai avuto l'occasione di intervistare la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che non ha mancato di sottolineare che per la Francia l'Olimpiade è un'occasione di affermazione imperdibile per i valori europei di libertà, uguaglianza o ancora sostenibilità. Anche qui c'è del soft power.
Sì, certamente. Tra l'altro, per agganciarmi a quanto hanno detto gli ospiti, Hidalgo sostiene che invitare russi e bielorussi sotto bandiera neutra, come vuole fare il Comitato Olimpico Internazionale, in realtà è inutile, lei è contraria, lei non farebbe proprio gareggiare russi e bielorussi, perché appunto parla di ipocrisia e parla soprattutto del fatto che ci sarebbe manipolazione poi da parte del regime russo. E per completare, avendo intervistato anche Thomas Bach a marzo, c'è la questione. Il problema è globale, ci sono talmente tante guerre che a un certo punto bisogna prendere posizione su ognuna oppure no. Quindi, per esempio, sulla questione afghana bisogna fare in modo che gli afghani possano competere nonostante la repressione dei diritti delle donne che c'è in modo sistematico. E Thomas Bach sostiene l'idea che questo sarà valutato al momento opportuno. Quindi tutto può essere discusso da questo punto di vista e quindi tutto si trasforma in politica e bisogna a un certo punto mettere un limite. Per quanto riguarda gli israeliani, la spiegazione che viene data è che la Russia ha invaso l'Ucraina e gli israeliani, per quanto sia cruenta la reazione, è stata comunque una reazione a un attacco. Quindi su queste sfumature si giocano anche certe posizioni. Per quanto riguarda invece il resto delle Olimpiadi, è certo che Parigi si vuole, come spesso succede per tutte le cose francesi, esemplare e unica, e quindi saranno giochi di soft power anche da un punto di vista di, sono le Olimpiadi che si rivendicano per la prima volta per la parità di genere oppure per la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 rispetto ovviamente il confronto migliore quello con Londra 2012, e quindi diciamo si vogliono come esemplari e anche sostenibili da un punto di vista di infrastrutture, perché Parigi è alla fine ha dovuto costruire una vera infrastruttura sportiva, che è le piscine, centro acquatico a Saint-Denis, quindi alle porte di Parigi. Tutto il resto è già esistente oppure saranno strutture temporanee, e anche il palazzetto dello sport, dove ci saranno delle competizioni, in realtà che è stato costruito in questi anni, in realtà era già previsto prima che venissero attribuiti i giochi. Quindi da questo punto di vista c'è stata una diminuzione drastica di tutti quelli che sono gli investimenti, che poi rimangono le famose cattedrali nel deserto, come è successo molte volte in passato, e bisognerà vedere appunto come tutto questo insieme funzionerà.
Ci mancano 3 minuti e vorrei concludere ancora magari con gli auspici di chi si appresta a seguire appunto questi eventi, uguaglianza, sostenibilità, mettiamoci pure anche la tregua olimpica negli intenti, questo dovrebbe ridare dignità allo sport. Nicola Sbetti, lo sport è un potente alleato di pace, lei ci crede?
Ah sì e no, nel senso che da un lato lo sport può essere un target diciamo per proteste anche violente, dall'altro campo oggettivamente lo sport ha bisogno della pace per poter prosperare, quindi diciamo lo sport è un alleato della pace, anche se certe volte la retorica olimpica finisce per essere, come dicevamo, un po' ipocrita e ridondante, perché in fin dei conti quando fai sport tu hai bisogno di un avversario, no? E l'avversario è colui di cui hai bisogno per fare sport, e quindi in qualche modo lo sport non si fa col nemico, quindi in qualche modo, se vogliamo chiuderla in maniera ottimistica, possiamo sì dire questo, cioè lo sport, volente o nolente, finisce per essere un alleato di chi vuole la pace.
Giacomo Mocetti, i tuoi auspici verso questa importante calda estate che si sta aprendo?
Sì, riprendo quanto detto dal professore, mi auguro anch'io che gli atleti siano i primi a rendersi conto che di fronte non hanno solo un avversario sportivo, ma innanzitutto un uomo, perché è solo così che si può evitare quelle scene che temiamo ci troveremo di fronte, con atleti che si rifiutano di affrontare atleti di determinate nazioni, e questo è assolutamente contrario allo spirito olimpico. Ecco, se ci si rende conto che di fronte c'è solo un altro uomo, allora l'Olimpiadi può diventare sì un'occasione di fratellanza e di pace, quindi l'auspicio è che questo accada.
Alessandro Grandesso, da abitante di Parigi, speri che si concludano presto queste Olimpiadi o non vedi l'ora?
Beh, diciamo che il sentimento dei parigini è che si concluda il prima possibile e che vada tutto bene. Io, più che diciamo lo scetticismo che regna in certe fasce della popolazione, io spero solo che
si svolgano senza intoppi a livello di sicurezza e di attentati, avendone già vissuti in passato, è meglio evitare.
Allora, io ringrazio i nostri ospiti, ricordo sempre in tema sportivo che proprio oggi si apre il Mondiale di Hockey in Repubblica Ceca, evento molto atteso, lo ha detto Giacomo Mocetti, da tutti gli appassionati svizzeri che potrete seguire in diretta in TV e in radio da questo pomeriggio. Modim invece torna lunedì, buona giornata.